Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Domenica prossima saremo già in Quaresima. Allora, oggi la liturgia quasi fa una sintesi e ci dice: ma nel tuo cuore che tesoro nascondi? È la parola di Dio? È il dono dello Spirito Santo? O è semplicemente il buon senso, la moda, le cose che tutti fanno? E quindi io direi che oggi è la domenica della conversione del nostro cuore, da interrogare questo cuore, da sentire che cosa veramente sta meditando, raccogliendo. Chi è il nostro maestro? Siamo discepoli di Gesù o discepoli delle filosofie o dei pensieri politici del momento? Ecco, proprio direi questo è il tema di fondo delle tre letture che poi ascolteremo. La prima lettura è presa da un libro sapienziale, cioè un libro di meditazione, di frasi sagge. Stamattina sono quattro frasi, ma hanno un tema unico. Nel cuore dell'uomo ci possono essere cose buone o cose cattive, e me ne accorgo quando da quel cuore esce qualche affermazione, qualche principio, qualche giudizio. Allora la parola ci dice: verifica il collegamento fra il tuo cuore e la tua bocca, fra la vita e quello che tu hai dentro. Ascoltiamo con fede. La seconda lettura, che stiamo leggendo a piccoli brani da quattro domeniche, viene dalla lettera che Paolo ha scritto ai cristiani di Corinto per rafforzare la loro fede nella risurrezione di Cristo e di conseguenza nella nostra risurrezione. Il brano di oggi mette in evidenza come è la morte che ha generato direi la paura nel nostro cuore, ma Gesù vince la morte e toglie l'origine della morte, che è il peccato. Quindi ogni perdono che noi riceviamo è un cammino, un passo in più verso la risurrezione. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. È parola del Signore. Con ricchezza di poesia, direi, Gesù usava le immagini che facevano parte della vita. Oggi l'attenzione è proprio messa sull'occhio, avete notato, il cieco. E no, Gesù usava varie volte questa sottolineatura, soprattutto quando si trattava di scegliere le cose importanti della vita, perché abbiamo gli occhi, ma a volte non vediamo, a volte è come se avessimo delle lenti colorate e vediamo le cose deformate, distorte, magari secondo determinate ideologie o correnti politiche che ci circondano. E allora Gesù ci richiama a dire, intanto, per non sbagliare la strada, scegliti un maestro che non sia cieco. Ecco, direi che l'annuncio più importante di questo Vangelo è proprio questo. Gesù è il maestro. Se tu sei un discepolo, notate il legame importante, se ti senti discepolo, è chiaro che cercherai di capire il più possibile il pensiero del maestro, il suo insegnamento, le scelte di vita che ti propone. I primi cristiani sentivano questo come una cosa talmente importante che il fonte battesimale, dove gli adulti venivano battezzati, non i bambini, quindi era un adulto che decideva di passare da un mondo pagano, che vede le cose nell'uso immediato, il piacere, il potere, la prepotenza, l'arrivismo, cioè tutte le cose che ci sono nel mondo di oggi, non è mica cambiato il mondo, il cuore dell'uomo nel generare il bene e il male è sempre quello. Allora il mondo pagano che c'era allora e c'è anche oggi, solo che la grande differenza era che uno poteva rimanere pagano e quando poi decideva di farsi cristiano doveva decidere che questo modo di vedere le cose, l'uso dei soldi, l'uso del corpo, le relazioni basate sull'amore e non sulla prepotenza, sull'arrivismo, li abbandonava, si immergeva nel fonte battesimale e ne usciva una nuova creatura. Fatto da adulto, questo ha un senso. Pensate, per farvi capire come è importante quando avete deciso di lasciare papà e mamma, la vostra famiglia, e avete scelto una persona e avete detto io vivo per tutta la mia vita con questa persona. Sono quei cambi radicali, fondamentali, dove o fai davvero il cambio o tutta la vita resta pasticciata. Anche nei matrimoni succede, chi non si è staccato, chi ha ancora il cordone ombelicale attaccato con la vecchia situazione, molte volte rovina la propria famiglia. Allora Gesù sta dicendoci, ti rendi conto che diventare cristiano è avere una luce nuova che non viene dalle mode, non viene dal mondo che ti circonda, ma viene dal Signore. E allora cerca dei paragoni per aiutarci a capirlo. E vi dicevo che i primi cristiani chiamavano il fonte battesimale, dove si immergevano, il luogo della luce, il luogo dell'illuminazione. E i cristiani erano chiamati gli illuminati. Avevano una luce nuova, la luce di Cristo, e quindi potevano guidare le altre persone, potevano aiutare le altre persone a fare le scelte. Però anche nel fare le scelte ci può essere presunzione. Chi è già passato, chi ha già deciso, diventa un maestrino e comincia a giudicare gli altri. Allora avete sentito, ma tu vedi la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello, ma non ti sei accorto che anche tu hai altro che la pagliuzza? E allora cos'è questa trave che c'è nell'occhio? Cosa sono le pagliuzze? Ecco, sono quelle visioni della realtà umana, sociale, familiare, che non vengono dal Vangelo, ma vengono, ripeto, da quello che la cultura ci propone. In fondo noi, tutti noi, siamo figli di una famiglia che ci ha educati in un certo modo, viviamo in un certo tipo di società e diamo per scontate determinate cose. a volte si fanno dei paragoni, pensate a 100 anni fa, che visione avevamo della donna e come è cambiata ai giorni d'oggi, dico la visione, nel modo di agire c'è ancora tanta strada da percorrere, ma pensate anche come si dava importanza a tante cose materiali e non si guardava la sostanza. A volte nella storia abbiamo visto sottolineare qualche aspetto di tipo comportamentale da correggere mentre si imbracciavano le armi per ammazzare il popolo che confinava con la nostra nazione. Cioè, le lenti colorate o le travi che coprono i nostri occhi le abbiamo anche noi oggi. Allora, l'appello di Gesù non è di non correggere gli errori, di non togliere la pagliuzza dall'occhio, perché in fondo è un atto di carità. Provate a avere qualcosa in un occhio e Gesù dice no, toglila, però stai attento che il problema nella vita morale, nella vita sociale, non è di avere il dito puntato sull'altro e di dire ecco guarda quello lì, guarda quello là, tu fai così, tu sai cosa, di giudicarlo. Il problema è di aiutarlo a vivere, il problema è di aiutarlo a ritrovare luce, a ritrovare il senso della vita. Allora non è che Gesù dice che tutto va bene e non dobbiamo giudicare, ma o il giudizio aiuta tuo fratello a vivere meglio, se no non serve a niente. Quando tu giudichi e distaccato, superbo, presuntuoso, pensi di essere migliore di un altro, in quel momento tu veramente stai rinnegando quella luce di misericordia, di amore, di perdono che il Signore ha messo nel tuo cuore. Allora, conclusione del Vangelo di stamattina, quando Gesù fa il paragone di alberi che producono dei frutti. Io qui vorrei ricollegare le varie letture che abbiamo sentito. In fondo il discorso è questo: tutto nasce dal cuore dell'uomo, è dal nostro cuore che sgorgano i sentimenti. Ricorderete tanti altri brani del Vangelo: non è quello che entra nell'uomo che fa male, ma è quello che esce, perché nel cuore si costruiscono tutti i peccati, e Gesù fa proprio un elenco concreto di peccati che prima tu in qualche maniera gestisci nel tuo cuore, poi finalmente magari diventano parola, poi diventano azione concreta. E quindi l'attenzione di Gesù è sul tesoro del tuo cuore, quel cuore che va custodito e nel quale tu devi mettere una luce. Allora ecco, Gesù è la luce, riempie il mio cuore con la sua luce. Noi oggi possiamo dire con molta chiarezza, ci dà i doni dello Spirito Santo che ci illuminano e ci permettono di giudicare le situazioni della nostra vita, del mondo che ci circonda. Ma soprattutto questa luce, siccome è una luce di misericordia, mi fa guardare a mio fratello e a mia sorella come fa una mamma con suo figlio. Una mamma che vede il figlio sbagliare, prima di guardare lo sbaglio, guarda il figlio. L'azione che sta facendo può essere sbagliata, ma poi nel suo figlio la prima cosa che la preoccupa è l'integrità, la salvezza, il buon esito del proprio figlio. Questo è l'atteggiamento di Dio nei nostri confronti. Certo, sa benissimo che siamo fragili, sa benissimo che commettiamo peccati. Il suo atteggiamento non è punitivo o di giudice, è un papà innamorato di ciascuno di noi che vede la nostra fragilità, condanna il peccato è un male, ma accarezza il figlio, perché il figlio che sbaglia, il figlio che commette un peccato, è suo figlio e lui lo ama, e la prima preoccupazione che ha non è di castigarlo, ma di liberarlo dal peccato, di aiutarlo a scoprire che quello è un peccato e che possa veramente fare scelte diverse. Allora capite, la luce di Cristo che riempie il mio cuore con i doni dello Spirito Santo mi rende figlio capace di giudicare le mie azioni e anche di guardare a mio fratello che può sbagliare come sbaglio io, e quindi lo guardo con misericordia, con bontà. e quindi lo aiuto a togliere la sua spigia dall'occhio, ma non con la presunzione che io sia più bravo di lui. È questo aiuto fraterno, quindi la luce di Cristo, maestro, io discepolo ne riempio il mio cuore, da questo cuore pieno della luce del maestro esce una vita cristiana che è fatta di amore, di perdono, di misericordia, di aiuto vicendevole, di accettazione del limite. A volte ci vengono fatte delle proposte, direi, di perfezione. Sì, è bello che ci dicano che si può arrivare al limite addirittura della perfezione di Dio, ma Gesù si accontentava davvero dei primi passi, dell'incertezza della nostra vita. L'importante è che andiamo nella direzione giusta della luce, l'importante è che il maestro sia lui e non sia la mentalità del mondo che ci circonda, che è pagano. Allora vedete che bella le letture di oggi, che ci chiedono di mettere in collegamento Gesù maestro, io discepolo, riempio il mio cuore della sua luce, da questa luce divento capace di giudicare, di guardare mio fratello, mia sorella per amore. E questa è la vita cristiana, quindi una vita possibile, una vita che non punta alla perfezione come se fosse una cosa senza della quale non si riesce a vivere. Siamo in cammino. E Gesù, quando Pietro gli ha chiesto quante volte doveva perdonare ogni giorno a suo fratello, e Pietro aveva esagerato, 7 volte al giorno, voi ricordate che Gesù gli ha risposto 70 volte 7, sempre un atteggiamento di misericordia. Quindi la nostra vita è guardata da Dio con questa misericordia, con questa bontà, e ci dice: metti nel tuo cuore questa luce che sono io, diventerai misericordioso, sarai capace davvero di aiutare le persone a vivere meglio. Unico desiderio di Dio è che noi viviamo meglio, non ha altri desideri, non sta cercando persone che facciano cose strane, gesti religiosi strani, sta cercando cuori che amano con la stessa caratteristica del suo cuore, misericordioso. Continuiamo allora l'Eucaristia invocando lo Spirito del Signore, che riempie davvero di luce il nostro cuore e di amore tutte le nostre azioni.